Buonasera a tutti, oggi giovedì 5 aprile, come ogni giorno alle 20 va in onda in diretta l'approfondimento informativo di Banda Radio. A breve vi leggeremo il sommario di oggi. Bufera sulla Lega, Bossi si dimette, è una decisione irrevocabile.
IMU, l'abitazione a chieno spizio, seconda casa.
Prove tecniche di fascismo.
Palermo, presidio degli operai Keller, bloccata piazza Indipendenza.
Palermo, lavoratori COP, 25 aprile sul tetto, solidarietà di Ferrandelli.
Palestina, vergognosa decisione della Corte Penale Internazionale.
Mali, il Consiglio di Sicurezza ONU condanna il colpo di Stato.
Siria, violenti scontri in corso a Douma.
Bufera sulla Lega, quindi questa è la prima notizia che avrete sentito in tutte le in tutti i media principali. A guidare il partito fino al prossimo congresso, la Lega, stiamo parlando ovviamente della Lega di Bossi, saranno Maroni, Calderoli e Del Lago. Nella cassaforte dell'ex tesoriere Francesco Belsito è stata trovata una cartella con l'intestazione The Family. Renzo Bossi, il figlio, il trota, lo conoscerete meglio con questo nome, fece sparire faldoni su ricostruzione della casa. Silvio intervenne su un fascicolo. Bossi ha i suoi, chi ha sbagliato pagherà. Renzo Bossi intanto ribadisce che non ha mai preso soldi, ma le indagini dicono che 200.000 euro di questi soldi furono dati proprio ai figli di Bossi. Maroni, che a quanto pare appare come l'elemento pulito della storia, dice: è ora di fare pulizia. Berlusconi ribadisce: Bossi è estraneo ai fatti, si chiarirà tutto. Intanto Radio Panania parla dell'essere presi di mira da parte di poteri forti. Il caso comunque di Belsito non è l'unico caso che ha coinvolto la Lega in questi anni. Le prime accuse di fuoco al partito furono messe fuori dal libro Metastasi, sangue, soldi e politica tra nord e sud, in cui nel testo si ipotizzava che il ministro Castelli beneficiò volente o nolente dei servizi della 'Ndrangheta dopo l'incontro avvenuto con un boss poco prima del boom elettorale. Da quel giorno Franco Cocotrovato, uno dei capi delle 'ndrine milanesi e lecchesi, disse ai suoi: votate Lega e fate buona pubblicità. Un mese fa è la volta di Davide Boni, vicepresidente del Consiglio regionale Lombardo, travolto da un'inchiesta per tangenti da 1 milione di euro. Oggi invece è la volta di Belsito, che dopo essere stato scoperto ad investire soldi del partito in fondi speculativi in Tanzania, è accusato di aver girato soldi dei rimborsi elettorali direttamente alla famiglia del senatore, nonché di avere rapporti economici con la 'Ndrangheta. Ma se è poco questo.
Leggiamo da E, il mensile online. IMU, l'abitazione di chieno spizio, come se fosse una seconda casa. Gli ospiti e gli ospizi pagheranno l'IMU, nuova imposta sugli immobili, come se fossero possessori di una seconda casa, infatti. Quindi, in alcuni casi, pagheranno quasi il doppio rispetto a quando ci vivevano nella loro casa. Lo stabilisce il decreto legge numero 16 del 2012, in materia di semplificazioni fiscali, approvato in via definitiva dalla Camera, con 394 sì e 49 no. Se non sei in grado di badare alla tua persona, i tuoi familiari non ce la fanno a seguirti e hai una casa di proprietà, da oggi avrai un problema in più. Poi la beffa, le fondazioni bancarie no profit verranno esentate dal pagamento della tassa. Il governo Monti, che si autodefinisce di tecnici, ha deciso con il voto della maggioranza, fra cui ci sono i voti del PD, Il PD ha sostenuto: noi sosteniamo il governo Monti, ma questa è una cosa assurda, impossibile, ha detto Livia Turco. Eppure la riforma è passata anche grazie ai voti del PD. Una cosa è l'approvazione, un'altra è l'applicazione, afferma sempre la Turco al telefono. Non potremmo mai essere d'accordo con una cosa del genere, quindi non potremmo mai condividerla, ma votarla.
Quindi è tipo un paradosso vivente. L'approvazione con disimpegno da quel
voto disgiunto, dal proprio fare.
Approvo ma non accetto.
Esatto.
Intanto leggiamo un editoriale sempre da Il Mensile, che è intitolato Prove tecniche di fascismo. Infatti accelera la presentazione di progetti di leggi che equiparano il blocco stradale al sequestro di persona, che ovviamente si collega alla repressione in atto, ovviamente a Chiomonte, in Val di Susa, nei confronti del movimento NoTav. Leggiamo invece da contropiano.org: Italia, giro di vite sui NoTav. E mentre ci si prepara agli espropri nella zona di Chiomonte, infatti, nella Commissione Giustizia della Camera, ecco che appare un testo proposto da Manlio Contento del PDL che prevede pene pesantissime, addirittura da 1 a 5 anni, per chiunque impedisca od ostacoli la libera circolazione di persone e merci occupando strade ferrate, ordinarie o autostrade, con qualsiasi mezzo, impedendo la libera circolazione dei mezzi di trasporto. Parole che sembrano qualcosa di più che un'allusione a quanto sta accadendo in Val di Susa, con continui blocchi sull'autostrada e proteste che vanno avanti a fasi alterne da anni ormai. Intanto nella serata di ieri a Bussolena è andata in scena l'assemblea di movimento NoTav, con oggetto le iniziative da prendere per resistere agli espropri che dovrebbero cominciare mercoledì 11 aprile. In centinaia hanno partecipato all'incontro e gli appuntamenti programmati sono due: una fiaccolata da Giglione al cantiere per la serata del 10 e una non meglio specificata protesta che proprio l'11 aprile si svolgerà sui terreni soggetti a esproprio, con i sindacati di base che hanno programmato uno sciopero in modo da permettere che i lavoratori prendano parte alla protesta. Sempre l'11 aprile la protesta in pratica avrà luogo anche in altre città d'Italia, tra cui anche Palermo, dove il concentramento sarà mercoledì 11 aprile, appunto alle ore 15:30 presso il Teatro Massimo, per dire io voto NoTav e per indire appunto questo corteo cittadino.
Ieri pomeriggio gli operai della Keller sono andati in presidio davanti a Palazzo Orleans, sede della presidenza della regione siciliana. Gli operai, un centinaio in tutto, sono scesi in piazza per manifestare contro il mancato rinnovo della deroga per la cassa integrazione, che li vede da circa 3 mesi senza stipendio e, ancora più grave, senza nessuna possibilità di essere reintegrati, vista la situazione di fallimento in cui versa l'azienda. I lavoratori hanno più volte chiesto un incontro con le istituzioni senza ricevere nessuna risposta e, stanchi di attendere i tempi di una politica che si disinteressa dei problemi della città, hanno deciso di bloccare Piazza Indipendenza fino a che non otterranno un incontro al presidente Lombardo. La protesta della Keller fa parte di quel clima di proteste e mobilitazioni che da settimane infiammano il clima nella città. 2 giorni fa i lavoratori di Migliore hanno sfilato in corteo paralizzando il traffico cittadino contro la perdita del posto di lavoro, così come quelli della COP 25 aprile, che hanno ricevuto la visita del candidato a sindaco Ferrandelli. Infatti, sempre da InfoAut apprendiamo che delle dichiarazioni del candidato sindaco Ferrandelli in merito alla protesta dei lavoratori COP sul tetto del centro commerciale Forum in agitazione. Ferrandelli ha commentato così: sono al fianco dei lavoratori della COP 25 aprile e da sindaco mi impegnerò affinché l'amministrazione comunale incentivi le imprese e le aziende ad investire sull'innovazione per mantenere i livelli occupazionali, creare ricchezza e nuovi posti di lavoro. Lo dice appunto il candidato Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco al centro-sinistra, che ha vinto queste discusse primarie in merito alla vicenda COP.
E andiamo all'estero, adesso parliamo di Palestina. Vergognosa decisione della Corte Penale Internazionale, lo apprendiamo da contropiano.org. La Palestina non è uno Stato, quindi nessuna indagine sui crimini israeliani. La Corte Penale Internazionale, il CPI, non indagherà sui crimini di guerra commessi dallo Stato di Israele nell'offensiva contro Gaza, chiamata, che conoscerete col nome di piombo fuso, nel 2008-2009, poiché la Palestina non è uno Stato. La Corte Penale Internazionale non indagherà sul comportamento di Israele nel corso dell'offensiva contro Gaza nel dicembre del 2008, perché la Palestina non è uno Stato. Questo è quanto ha dichiarato il procuratore del CPI, Luis Moreno Ocampo, martedì. In una dichiarazione il procuratore della CPI ha riconosciuto che oltre 130 paesi e alcuni organi delle Nazioni Unite riconoscono la Palestina come Stato, ma la Palestina detiene ancora semplicemente lo status di osservatore alle Nazioni Unite, quindi la CPI non è abilitata in questo momento a indagare sulle accuse di crimini di guerra commessi sul territorio palestinese, e questo l'avrebbe detto appunto il procuratore. Il presidente Mahmoud Abbas, Mahmoud Abbas, nel settembre scorso ha presentato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU domanda di adesione a pieno titolo alle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno espresso la volontà di usare il veto per bloccare la richiesta e il Consiglio non ha ancora fatto un passo avanti per ammettere la Palestina.
Mali, il Consiglio di Sicurezza ONU condanna il colpo di Stato. Leggiamo da Mensile Online. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una dichiarazione sulla crisi in corso in Mali, condannando il colpo di Stato del 22 marzo da parte dei membri della giunta militare. I 15 chiedono un immediato ripristino dell'ordine costituzionale e del governo, democraticamente eletto, e si appellano ai golpisti affinché prendano misure urgenti per attuare questo impegno. Vengono condannati gli attacchi e i saccheggi messi in atto dai gruppi ribelli del nord del paese e si chiede la cessazione immediata delle ostilità e delle violenze in modo da poter raggiungere una soluzione pacifica attraverso il dialogo politico e rispetto ai diritti umani della popolazione. I 15 sottolineano il sostegno della comunità economica degli stati dell'Africa occidentale ed elogiano il lavoro del presidente Blaise Compaoré, mostrando tuttavia forte preoccupazione per la presenza nel territorio di gruppi terroristici legati ad Al-Qaeda che potrebbero portare un'ulteriore destabilizzazione del paese.
Tra l'altro Blaise Compaoré non è che un dittatore, è che è salito nel Burkina Faso uccidendo il suo predecessore, quindi non capiamo questa esortazione dell'ONU. E l'ultima notizia, con l'ultima notizia parliamo di Siria e parliamo ancora degli scontri in atto tra le forze del presidente Bashar al-Assad e i ribelli dell'esercito libero siriano. Leggiamo da Peace Reporter, il quotidiano Al-Sharq al-Wasat apre titolando «Giorno di sangue precede l'arrivo dei generali della tregua». Nell'articolo si legge che secondo l'opposizione si sono contati ieri tra i 50 e i 90 morti, mentre Washington intanto condanna i cannoneggiamenti. Lavrov ammonisce d'allarmare l'opposizione, mentre al-Muhallim sarà a Mosca il 10 aprile. Anche il giornale libanese Al-Hayat informa: il Consiglio di Sicurezza chiede oggi a Damasco di mantenere le promesse subito. Intanto violenti scontri in corso tra le forze del presidente Bashar al-Assad e i ribelli dell'esercito libero siriano a Duma, sobborgo a nord di Damasco. Lo rendono noto attivisti dei comitati di coordinamento locali della regione di Damasco.
Il GR di oggi si chiude qua, rinnoviamo l'appuntamento di mercoledì 11 aprile alle ore 15.30 di fronte al Teatro Massimo a Piazza Verdi per il corteo cittadino. Io voto Notab.
Ok, con questo vi salutiamo e vi rilasciamo al GR di domani, che sarà sempre puntuale alle 20 e sempre su Banda Radio. Buonasera a tutti e a tutte.
Ciao.